Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Santissimo, santissimo, potentissimo Dio. Non c'è nessuno come te. Gli uomini credono di essere forti e vengono soffiati via in un attimo. Si aggrappano ad altri uomini, alle religioni, alla scienza, e tutto alla fine delude. È tutto un inganno. Tu solo sei Dio. Gesù Cristo è Dio incarnato. Gesù Cristo è venuto e tutto quello che ha detto di fare ha fatto. È ritornato dalla morte, come aveva detto. Nessun altro uomo ha potuto fare questo, perché nessun altro uomo è Dio. E in Gesù Cristo c'è perdono e c'è salvezza. E c'è salvezza oggi, perché Gesù è vivente, è andato alla croce, ma è tornato in vita, è salito corporalmente in cielo e regna oggi e salva oggi coloro che più di qualunque altra cosa vogliono il perdono e la salvezza. E ti lodo per questo. Tanti di noi che eravamo persi abbiamo chiesto e tu ci hai perdonato in Gesù Cristo. E abbiamo lo Spirito Santo. Oh Padre, vogliamo camminare nella luce. Grazie. Ti lodiamo perché tu sei Dio. Il tuo piano sussiste. Nulla ti ostacola. E in te c'è piena salvezza. Grazie, guidaci adesso, nel nome di Gesù Cristo. Amen. È facile essere presi dagli avvenimenti, dai problemi, dalle faccende, dalle difficoltà, dai dolori, dimenticando dove stiamo andando. Dimenticando, quando siamo presi da dolori, da crisi, da fatiche, dimentichiamo, non intellettualmente, ma nel cuore, dimentichiamo che le circostanze stanno passando e saranno dimenticate per sempre se siamo in Cristo. Chi non è in Cristo ricorderà tutti i dolori della vita. Ma chi è in Cristo non si ricorderà nemmeno della vita, perché la sua gioia sarà troppo grande. Allora, venite con me, nella mente, negli anni 1700. In quel periodo, uomini europei armati andarono in Africa, dove compravano uomini e donne come schiavi, da portare nel Nuovo Mondo, nelle Americhe, per vendere là come schiavi. Il viaggio dall'Africa alle Americhe era lungo e terribile. Gli schiavi erano tenuti sotto il ponte della nave, con poca aria, poco cibo e in condizioni terribili, e non tutti arrivarono vivi. Immaginate una nave piena di schiavi, là sotto il ponte. Ci sono più di 200 schiavi in uno spazio che sarebbe appena adeguato per 80. Non possono quasi muoversi per un mese. Non ci sono servizi, non ci sono bagni, non ci sono letti. È terribile. E essendo estate, fa caldissimo. C'è una finestra da una parte dove entra aria. E lì vicino alla finestra può essere anche fresco. Ma lì dentro può arrivare a 50 gradi e l'aria non si muove mai. Terribile. Poi, lì vicino alla finestra ci sono le botti dove c'è l'acqua per loro. Solo che gli altri non possono arrivare e quelli lì vicino li fanno passare dei secchi di acqua dove tutti possono bere una volta al giorno, ogni sera. Che vuol dire di giorno quando arriva a 50 gradi non c'è acqua tutto il giorno. e stanno lì quasi soffocati, senza acqua tutto il giorno. Invece chi sta vicino alla finestra ha tutta l'acqua che vuole tutto il giorno. Allora un schiavo molto forte, dando tanta forza con botte, si crea uno spazio vicino alla finestra e tutti gli altri sono schiacciati e lui ha spazio, e lui ha aria, e lui ha acqua. E poi appena sopra di loro c'è dove buttano giù il cibo, uno sportello che loro aprono per buttare giù cibo per loro. A lui arriva il cibo e lui mangia quanto vuole e lascia il resto per gli altri e non è abbastanza. Quindi è una sofferenza terribile per un mese. La differenza fra la condizione di quello lì e gli altri com'è? È notte e giorno. È giorno e notte, è terribile. Cioè, lui sta relativamente molto bene e loro stanno in brutte condizioni. Infatti non tutti arrivano nelle Americhe, ma lui sta molto bene. Però c'è una cosa da ricordare. Questo è solo un viaggio? E dura solo un mesetto? E sono tutti uomini e donne giovani? Non sono vecchi? E cosa vuol dire? Che non è la loro destinazione. Non è il loro destino. È solo un viaggio. Infatti, quel schiavo così forte, il suo padrone, quello che lo aspetta, è un uomo malvagio che tiene le sue schiavi sempre legate con ceppi, con catene, e gli dà tante botte tutti i giorni per tenerli rotti di spirito, e li tratta male. È un uomo malvagio, e quel schiavo che ha tutti questi vantaggi per un mese ha davanti a sé una lunga vita di terribile tormento. Invece uno schiavo lì dentro che soffre molto sarà comprato da una famiglia che vedono, stanno cercando un figlio. Loro prendono il loro schiavo di nome come membro della famiglia. Lo trovano una moglie, lo lasciano la garanzia di stare sempre con sua moglie e i figli che nascono. Vivrà in casa con loro, sarà curato con tutto quello che serve a lui. Sarà amato. Vivrà infinitamente meglio di quanto mai viveva in Africa, dove c'era spesso guerre e sofferenze e fame. Lui vivrà una vita comoda, amato, curato. Quindi questi due schiavi hanno condizioni diverse durante il viaggio, ma hanno destini completamente diversi. Allora, vengono offerti di sapere il loro destino. E tanti non vogliono sapere. Ma se quello schiavo che viene adottato dalla famiglia, che lo amerà, se lui sa il suo destino e spiegano bene come sarà, come starà lui durante questo lungo viaggio? Viaggio difficile, non nego che è difficile, ma lui sa, sono già passati 15 giorni, che vuol dire che ci sono circa 15 giorni più o meno, non sa esattamente perché con venti diversi e temporale, il viaggio può anche prolungare varie settimane o può accorciare, lui non sa, ma sa, comunque siamo in un buon punto. E sto andando avanti, vuol dire che arriverò e saranno lì aspettandomi, mi aspetteranno, mi hanno promesso, saranno lì aspettandomi proprio al pontile. Cosa cambia in lui se dimentica di questo e non ci pensa e pensa solo alle sofferenze? Qual è il suo stato di animo? Ma qual è il suo stato di animo se si ricorda tutti i giorni? La chiave per lui di stare bene è di tenere sempre nella mente il suo destino. Allora può avere gioia anche nelle sofferenze. Allora, voglio considerare la nostra realtà, il nostro viaggio. Questa vita è solo un viaggio. È un viaggio di molto corta durata in confronto con il destino che ci aspetta. Allora, qual è la nostra condizione se abbiamo Gesù Cristo? E io voglio chiarire questa frase, se abbiamo Gesù Cristo. Cosa vuol dire avere Gesù Cristo? Ma io sono cristiano? Non sono mica musulmano, o buddista, o induista, o ateo? Io sono... No, non si tratta della tua religione. Non si tratta minimamente della tua religione. Tu puoi essere cristiano di religione, ma non avere Cristo. Infatti direi, da quel poco che sono, che probabilmente 90% dei cristiani nel mondo non hanno Gesù Cristo. Cioè la maggioranza dei cristiani di religione non hanno Gesù Cristo. Stanno cercando di arrivare a Dio, credono nella figura storica di Gesù, ma non lo conoscono. E non hanno mai riconosciuto che non c'è speranza per loro migliorando, cercando di non peccare. Impossibile, ma in Gesù Cristo c'è perdono. Quindi quando parlo di avere Gesù Cristo, non sto parlando di essere cristiano di religione, sto parlando di aver capito la propria condizione di essere totalmente colpevole e peccatore davanti a Dio e di essere aggrappato a Dio per mezzo di Gesù Cristo, credendo che Gesù è morto per me su quella croce ed è risorto. Allora, se tu hai Gesù Cristo, cosa hai? Vogliamo guardare insieme un brano? Primo Pietro, verso la fine della Bibbia, Primo Pietro, capitolo 1, voglio leggere 3, 4 e 5. Primo Pietro, capitolo 1, da 3 a 5. E vogliamo considerare questo brano alla luce del viaggio in cui ci troviamo. E perché siamo in viaggio. Ok, leggo. Primo Pietro 1, da 3 a 5. Benedetto sia il Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, il quale, nella sua grande misericordia, ci ha rigenerati a una viva speranza per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per un'eredità incorruttibile, incontaminata e che non appassisce, conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio, mediante la fede, siete custoditi per la salvezza che sarà prontamente rivelata negli ultimi tempi. Voglio notare alcune delle verità in questo brano. Prima, Dio è Padre. È Padre del Signore nostro Gesù Cristo. E grazie a Dio, in altri brani, dichiara che se siamo in Cristo, da quel giorno diventa anche il nostro Padre. Notate quello che Dio ci ha dato. No, notate che quello che Dio ci ha dato dalla sua o nella sua grande misericordia. Nella sua grande misericordia. Voglio fermarci, cosa vuol dire questo? Cosa vuol dire che Dio ci ha dato qualcosa che vedremo nella sua grande misericordia? Cos'è misericordia? Cos'è misericordia? Misericordia è fare del bene a chi merita il male. Misericordia è fare del bene a qualcuno che meriterebbe il male. Misericordia è prendere quella persona che ha fatto un furto e viene arrestato e ci sono tante prove e di pagare la multa per lui e offrirlo un lavoro quando ha rubato dalla tua ditta e ti ha fatto tanti danni per scassare la porta. Quello sarebbe misericordia, giusto? Questo viene a rubare nel tuo negozio, spacca tutto per entrare, ruba le cose, ma capita che proprio a quel punto passano la polizia, lo arrestano e tu dichiari al giudice: io non chiedo che sia condannato, piuttosto pago qualunque multa, e poi tu lo assumi pagandolo più di quanto sa fare, e non ci pensi, non gli fai pagare i danni. Quello sarebbe misericordia. Misericordia è ridare il bene al posto del male. Allora, se tu capisci chi è Dio, se tu capisci la santità di Dio, se tu capisci quanto i nostri peccati sono gravi davanti a Dio, i peccati di tutti i giorni, allora il fatto che Dio ci offre perdono e ci cura e ci benedice è un'immensa misericordia. E quindi per la sua grande misericordia, o nella sua grande misericordia, Dio ci ha fatto del bene. Meritavamo l'inferno e Dio ci ha dato cielo in Cristo. Allora, ci ha ricolmati di beni, ma i beni terreni, buona salute, un buon lavoro, una vita tranquilla, quei beni passeranno. Tutti quei beni passeranno, non dureranno per sempre. Invece Dio ci dà in Cristo delle benedizioni eterne che non passeranno mai. Le benedizioni in quel viaggio per gli schiavi durante quel mese finirebbero, ma le benedizioni al destino non finivano mai. Allora, qual è il dono che Dio ci ha dato nella sua grande misericordia? Nella sua grande misericordia Dio ci ha rigenerati. Il dono che Dio ci ha dato è così immenso e grande che non bastava un miglioramento. Occorreva che fossimo nuove creature. È impossibile per Dio di migliorarci abbastanza. Se tu chiedi a Dio di migliorarti, non basta. Non basta un miglioramento. È per quello che Dio non offre di migliorare le persone, offre di rigenerare. Noi non siamo qui a predicare un moralità, dovete migliorare. Siamo qui a predicare una salvezza, una nuova nascita. Questo è quello che stiamo mirando. E vogliamo ringraziare Dio, che Dio rigenera, fa nascere di nuovo, fa diventare una nuova creatura. Dio non migliora un peccatore. Se tu sei nel tuo peccato, oh Signore, aiutami, 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 troverai che non sarai mai aiutato. Perché stai chiedendo la cosa sbagliata. Piuttosto, Dio salvami, Dio salvami, Dio salvami. Allora Dio ti salva, ti rigenera, ti fa una nuova creatura. Sei una nuova persona. Allora voglio vedere il punto centrale di questo. Ci rigenera, ci fa rinascere ad una viva speranza. Ci rigenera a una viva speranza. Dio in Cristo ci dà qualcosa che dura per tutta l'eternità ed è una viva speranza. Cosa vuol dire questo? Cosa farò frase viva speranza? Vuol dire che è certa, è già una realtà anche se non è ancora nostra. È ancora nel futuro, ma è già una realtà. Cioè, quando si parla di una speranza terrena, la cosa non è mai certa. Qualunque speranza. Se uno dice, senti, sono già in macchina, ci vediamo fra 20 minuti. Non è certo che arriveranno. Può essere un incidente, un infarto, mille cose e non arriveranno mai. Nulla è certo in questo mondo. No, no, è già sicuro, io l'avrò. Se non succede qualcosa in queste ore o giorni o mesi che ti aspettano. Tu fai un viaggio e noi facciamo un viaggio, andiamo e qualcuno, ok, sarò lì in aeroporto a prendervi. dicono, ma non è detto. Non è detto che arriviamo. Non è detto che loro arrivano in aeroporto. Cioè, forse il nostro aereo andrà giù, forse loro faranno un incidente o qualcosa. Nulla in questa vita è una speranza sicura, ma Dio ci dà una viva speranza. Vuol dire è una cosa certa, non può mancare. Qui siamo soggetti a forze più grandi di noi, siamo soggetti a situazioni e circostanze che non possiamo controllare. Ma Dio non è soggetto a nulla. E quello che Dio ci dà è certo ed è garantito, e per questo la chiamiamo, o Dio lo chiama, una viva speranza. E noi possiamo fondare la nostra vita sulla viva speranza di quello che abbiamo in Cristo e non saremo mai delusi. Allora, andando avanti nel versetto, vediamo qual è l'immenso costo di questa viva speranza. Voglio leggere di nuovo versetto 3. Benedetto sia il Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, il quale nella sua grande misericordia ci ha rigenerati a una viva speranza per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Il mezzo che Dio ha usato per darci questa viva speranza, per rigenerarci, è la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, che comprende la morte di Gesù e la risurrezione. La morte di Gesù sulla croce, dove subì l'ira di Dio, era per pagare per la nostra colpa, se ci aggrappiamo a Cristo. Se uno cerca di migliorare, se uno cerca di peccare meno, se uno cerca di non voglio scattare più, non voglio avere quell'odio, non voglio avere quell'egoismo, non voglio essere orgoglioso più, voglio smettere di bestemmiare. Il problema è che non riesci a smettere a peccare, perché il peccato fa parte di chi è. Gesù paga la condanna e dà un cuore nuovo. Quello che serve non è più forza a peccare meno, quello che serve è di essere perdonato, purificato, ad avere un cuore nuovo. E Gesù doveva morire sulla croce e risuscitare. La risurrezione conferma che la morte di Gesù era accettato dal Padre come pagamento. Senza la risurrezione, la croce in sé non basterebbe per pagare per il nostro peccato, la nostra condanna. E quindi, tramite la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, Dio ci ha rigenerati ad una viva speranza. Dio ha avuto grande misericordia, ha mandato Gesù alla croce e poi ha pagato in modo da poter rigenerarci e liberarci da questa condanna. E poi al versetto 4 arriviamo finalmente a vedere qual è la viva speranza. Abbiamo una viva speranza, ma qual è l'oggetto di questa speranza? Qual è l'oggetto sicuro, certo, garantito? Lo vediamo in 4, leggo 3 e 4 insieme. Benedetto sia il Dio e Padre del Signore nostro, Gesù Cristo, il quale nella sua grande misericordia ci ha rigenerati a una viva speranza per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per un'eredità incorruttibile, incontaminata e che non appassisce, conservata nei cieli per voi. La grande misericordia di Dio lo ha spinto a rigenerarci ad una viva speranza. Per mezzo della croce e la risurrezione di Gesù Cristo abbiamo un'eredità eterna in cielo, un'eredità incorruttibile, incontaminata, che non appassisce. Io voglio pensare a questo. Qual è la nostra eredità? Quanto vale e quanto è sicuro? Questa eredità è per chi è diventato un figlio di Dio. La nostra eredità, che abbiamo ricevuto da Dio per mezzo del sacrificio di Gesù Cristo, è un'eredità di valore infinito. e che durerà per tutta l'eternità e non può mai venire in meno. È una cosa assolutamente sicura e garantita. È incorruttibile. Quindi non può diminuire in quanto è prezioso. È incontaminata, che vuol dire non può essere mai macchiata in qualche modo. Non può avere qualunque macchia che diminuisce il suo valore. Nulla può danneggiarla. E non può appassire. Non può in alcun modo diventare in meno. Ed è conservata nei cieli per noi. Questo è incredibile. È conservata non da noi, è conservata da Dio. La nostra eredità ha Dio come guardia armata. E chi può rubare da Dio? Può qualcuno rubare da Dio? Esiste un uomo, un demone che potrebbe rubare da Dio? Ma neanche per sogno. E la nostra eredità è custodita in cielo per noi. Confrontiamo questo tesoro con qualunque tesoro umano. Ogni tesoro umano, che siano persone preziose a noi, che siano oggetti, che siano esperienze, ogni tesoro umano perde il suo valore e può essere perso e tolto da noi. E sarà tolto da noi. Persone, un dono meraviglioso. Persone care sono un dono meraviglioso, ma saranno strappati da noi. O quando noi siamo strappati via con la nostra morte, o quando loro sono strappati via con la loro morte, oppure per altri motivi. Le persone non avremo per sempre. È giusto apprezzare le persone, ma ricordati, non durano per sempre. Noi abbiamo avuto vari amici nella nostra vita che sono rimasti vedovo o vedova prima di 30 anni. Succede. Nei primi anni del matrimonio. Quindi uno trova la persona giusta, questo è un esempio, fonda la sua vita e poi viene strappato via. Abbiamo visto persone che hanno lavorato tanto per arrivare al loro lavoro di sogno, sono arrivati e poi un incidente e sono paralizzati e non lavorano mai più. I tesori umani non durano. I tesori umani non valgono. Dove sono gli uomini che erano campioni nei loro sport 40 anni fa? Quanti sono benedetti dalle vittorie che avevano 40 o 50 anni fa? Non più di tanto, non più di tanto. Sì, qualche vecchio tifoso gli dà un po' di onore, ma in sé qualcuno ha fatto un po' di fama, ma la grande maggioranza dove sono? Dove sono? Dove sono gli uomini politici che arrivano in cima quando arriva l'Alzheimer's? E non possono più pensare. Con tutto il loro potere che potevano comandare grandi aspetti della nazione, adesso sono in qualche casa di cura curata, qualcuno imbocca il cibo in bocca mentre bavano. Dove sono oggi? Erano ricercate. Ogni tanto guardo immagini di vecchie attori e attrici che sono vecchiotti e nessuno li guarda più, perché anche la chirurgia plastica non fa più niente ad un certo punto. Infatti sono disastrose. Quindi tutti i tesori umani, dalle persone ai beni materiali, alla fama, l'apprezzamento delle persone, tutto viene perso. Invece chi ha il tesoro in cielo è un tesoro, un'eredità eterna che è custodito e non può essere diminuito mai e durerà per sempre. La nostra eredità, se abbiamo Cristo, è conservata nei cieli per noi, è conservata da Dio stesso, quindi è sicura. Nessun uomo, nessun demone, nessuna situazione può minimamente toccare quell'eredità. Va bene, l'eredità è sicura, ma tu non sai quanto io sono debole. Il problema non è l'eredità. Va bene, accetto che Dio la cura ed è sicura, ma il problema è che io non so se io ce la faccio. E allora leggiamo versetto 5. Inizio con 4. Inizio con 3 a questo punto. Benedetto sia il Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, il quale nella sua grande misericordia ci ha rigenerati a una viva speranza per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per un'eredità incorruttibile, incontaminata e che non appassisce, conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio, mediante la fede, siete custoditi per la salvezza che sarà prontamente rivelata negli ultimi tempi. Voglio che notate quelle parole meravigliose. Quando io riconosco quanto sono debole, quando cado ancora, dico, Signore, perché? Queste parole mi sollevano. Voi che dalla potenza di Dio, mediante la fede, siete custoditi per la salvezza che sarà prontamente rivelata negli ultimi tempi. Se tu sei in Gesù Cristo, tu sei custodito dalla potenza di Dio. Quanto è potente Dio? Dio è infinitamente più potente di quanto tu sei debole. Dio è infinitamente più potente di quanto sono le prove e le tentazioni e i nemici e il mondo e la carne. Dio è infinitamente più potente di qualunque cosa che potrebbe mai tentare di separarti dall'amore di Dio per te in Gesù Cristo. Chi è custodito dalla potenza di Dio è assolutamente e totalmente sicuro per sempre. Se tu sei in Gesù Cristo, tu sei custodito dalla potenza di Dio per l'eternità e tu hai la tua eredità che è conservata in cielo per te e visto che Dio ti custodisce, tu ci arriverai. E notate che siamo custoditi mediante la fede. Cos'è la fede? La fede non è credere in Gesù Cristo. Chi erano i primi a credere in Gesù come il Cristo? Chi sono stati i primi? I demoni. I demoni. I demoni credono pienamente in Dio. Non hanno alcun dubbio. Sanno chi è Gesù Cristo e ci credono perché è vero. No, la fede non è credere intellettualmente in Gesù. La fede è di smettere di sperare che Dio ti accetterà perché Dio è buono. Quello non è credere in Gesù. È di smettere di credere che io sto cercando di migliorare. Quello è credere, avere fede in te stesso. La fede. E quando io so, no Signore, non posso mai arrivarci perché tu sei troppo santo ed io sono peccatore, ma Gesù Cristo è morto per me, Lui può salvare, Lui può pagare per me. Ed io abbandono ogni fede in ogni altra cosa, non mi aggrappo alla mia religione, non mi aggrappo a qualche santo, non mi aggrappo alle mie buone opere, mi aggrappo totalmente, unicamente a Gesù Cristo come chi può salvarmi. E la fede non è solo fede per entrare nella salvezza, la fede è aggrapparmi a Cristo tutta la vita, sapendo che io sono salvato oggi. Non importa che sono salvato da 20 anni o 30 anni, io sono salvato perché Gesù Cristo è la mia giustizia oggi. Siamo custoditi mediante la fede, ovvero Dio opera in noi e ci cura tramite la fede. Ricordate che la fede è un dono di Dio. Certamente dobbiamo noi esercitare la fede. La Bibbia ci comanda, ravvedetevi e credete. E dobbiamo. Eppure, dietro le quinte, è Dio che mette la fede dentro. E abbiamo piena responsabilità e possiamo credere. Eppure la fede viene da Dio. Leggo Efesini 2, 8, 9. Voi, infatti, siete stati salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non per opere, perché nessuno si glori. Siamo salvati per la fede. Siamo custoditi per la fede. E la fede vuol dire tenere gli occhi su Gesù. Se io credo che io devo migliorare per essere accettato da Dio, sto sperando in me stesso. Se io spero che qualche santo o la mia religione mi salverà, sto sperando, ho fede in quello. La fede dice, Signore, io non posso mai migliorare abbastanza. Tu sei troppo santo. Mi aggrappo totalmente all'opera di Gesù Cristo. Questa è la fede. E siamo custoditi. Ma siamo custoditi per che cosa? Si custodisce qualcosa per uno scopo. Per che cosa siamo custoditi? Qual è la nostra eredità eterna? Qual è l'oggetto della nostra viva speranza? Leggo di nuovo versetto 5. Voi che dalla potenza di Dio, mediante la fede, siete custoditi per la salvezza che sarà prontamente rivelata negli ultimi tempi. Noi siamo custoditi dalla potenza di Dio per la salvezza eterna. La salvezza che abbiamo adesso è vera, ma è per fede. Non è completa, perché Gesù non è ancora tornato. Quando Gesù ritornerà, allora la salvezza sarà prontamente rivelata. Quello che abbiamo oggi per fede è sicura, ma diventerà una cosa che vedremo e possiamo toccare. Adesso siamo eredi per fede, siamo eredi, è sicura, ma non è visibile. Quel giorno la nostra eredità sarà visibile a tutti. E questo è un motivo di immensa gioia. Oggi le persone intorno a noi non possono vedere quello che abbiamo in Cristo. Tante persone non credono quello che abbiamo in Cristo. Tante persone disprezzano la nostra salvezza, credono che siamo illusi, credono che abbiamo avuto lavaggio di cervello, credono che stiamo sognando e che dobbiamo vivere con i piedi per terra e non nelle nuvole. Quante volte ho sentito questo? Per loro è assurdo, perché non possono comprendere le cose di Dio. Sono follia per loro. Ma quelle persone, in quel giorno in cui Gesù Cristo ritorna nella sua gloria per giudicare il mondo, quello che noi siamo sarà visibile a loro. Leggiamo di questo in 1 Giovanni. Vi leggo io, capitolo 3, versetto 1 e 2. Vedete quale amore il Padre ha profuso su di noi, facendoci chiamare figli di Dio? La ragione per cui il mondo non ci conosce è perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Ripetutamente nella Bibbia impariamo che la nostra salvezza è invisibile alle persone intorno a noi. Non è meno vero, solo che è invisibile. Se un principe viene messo in un gruppo di ragazzini e non porta nessuna corona, nessuna cosa, e se lui dice a loro, sai che quando sarò grande sarò re, e loro, ma certo sarai re, e loro non ci credono, non cambia il fatto che quando sarà grande sarà re. Cioè, il fatto che loro, perché lui è vestito come loro, il fatto che non possono vedere non cambia la realtà. E noi siamo figli di Dio, eredi della salvezza eterna, e non è visibile, ma non cambia che sia reale. È reale, più di quanto possiamo vedere giocare qua, e sarà visibile a tutti quel giorno. Oggi gli uomini possono beffarsi di Dio. Oggi gli uomini possono deriderci, possono prenderci in giro. Ma un domani si inginocchieranno, riconoscendo che Gesù è il Signore, e riconosceranno che siamo figli di Dio, se facciamo parte dei figli di Dio. Sarà un giorno di terrore per tutti coloro che non accettano la salvezza adesso, per tutti coloro che non sentono urgenza avere il perdono, per tutti coloro che sperano in loro stessi e credono che migliorando Dio mi accetterà, anziché sperare in Cristo, o per quelli che non credono affatto, o per quello che credono in qualche religione loro. Sarà troppo tardi quel giorno, ma oggi è il giorno della salvezza. Allora, se noi teniamo in mente la realtà che abbiamo visto in questo brano, se teniamo in mente quello che abbiamo in Gesù Cristo, se siamo salvati in Cristo, allora possiamo affrontare le difficoltà della vita con pace. Possiamo avere gioia nella salvezza. Così diceva Gesù quando i 70 sono tornati, avendo avuto vittoria sui demoni. Diceva, non rallegratevi che avete avuto potere sui demoni, piuttosto rallegratevi che i vostri nomi sono scritti in cielo. Rallegratevi della vostra eredità. Rallegratevi che siete custoditi dalla potenza di Dio. Rallegratevi di quello. Ma come posso sapere che tutto questo è vero? Come posso sapere che non sono solo belle parole? Come posso sapere? Allora, la prova della nostra salvezza è il fatto che Gesù Cristo, il nostro Salvatore, è vivente. Pensate alle religioni del mondo, quelle vecchie e quelle nuove. Uno dei più vecchi è il buddismo, poi c'è il cristianesimo, poi c'è l'induismo, l'induismo ancora vecchio, e poi c'è l'islam. Allora, Buddha è morto, non si sa neanche quando veramente ha vissuto, ma no, è morto. Il fondatore di Islam, Muhammad, dov'è? È morto, è nella tomba. È così per ogni religione, piccolo o grande che sia. Ma Gesù Cristo è diverso di tutti quegli uomini che hanno fondato religioni. Perché Gesù Cristo ha dichiarato, io ho il potere di deporre la mia vita ed io ho il potere di riprenderla dopo la morte. Come? Scusami. Questo non è fondare una religione con tante belle parole. Questo è potere che nessun uomo ha mai avuto. Potere di dare la sua vita fino alla morte e di riprendere la vita? Sì, proprio così. È una dichiarazione strepitosa che dimostra la piena divinità e sovranità di Gesù Cristo su tutto. Leggo le parole di Gesù Cristo parlando della sua morte per salvare i peccatori in Giovanni 10, 17 e 18. Per questo mi ama il Padre, perché io dipongo la mia vita per prenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, ma la dipongo da me stesso. Io ho il potere di deporla e il potere di prenderla di nuovo. Questo comando ho ricevuto dal Padre mio. Qualunque uomo può dire di parlare da parte di Dio. Qualunque uomo può dire di poter spiegarci come arrivare alla salvezza che viene chiamato con tanti nomi. Nirvana o questo o quell'altro, cioè gli uomini possono dire tutto quanto, ma sono parole. Gesù agisce con potere. Gesù ha potere sulla morte. Solo Gesù può dimostrare di essere Dio incarnato, e così è risuscitato dalla morte come aveva preannunciato. E perciò possiamo confidare pienamente in tutte le dichiarazioni che Gesù ha dato. E qui poi ha dato successivamente tramite gli apostoli. Perché uno che può vincere la morte, come ha fatto Gesù, può fare tutto. Non c'è nemico più grande. Allora, quando noi confidiamo in Gesù Cristo come Signore Salvatore, abbandonando ogni speranza in altre cose, per confidare in Gesù solo, possiamo avere pace che siamo sicuri nelle mani di Cristo. Nulla e nessuno può rapirci dalla mano di Cristo Gesù, che è la mano di Dio. Voglio leggere le parole di Gesù a proposito per quelli che sono i suoi, che sarebbero chiamati le sue pecore, in Giovanni 10, di 27 a 30. Le mie pecore ascoltano la mia voce, Io le conosco ed essi mi seguono. Io do loro la vita eterna e non perderanno mai, e nessuno le rapperà dalla mia mano. Il Padre mio che me le hai date è più grande di tutti, e nessuno le può rapire dalla mano del Padre mio. Io e il Padre siamo uno. Se tu sei in Gesù Cristo, tu sei pienamente sicuro. Sicuro da te stesso, sicuro da Satana, sicuro dal mondo, perché sei contenuto dalla potenza di Dio stesso. Tutte le prove e le difficoltà e i dolori di questa vita saranno dimenticate davanti all'immensità della gioia che avremo quando vedremo Gesù pienamente quel giorno. Non posso mettere troppo enfasi sul fatto che la sicurezza che abbiamo è fondato pienamente sulla morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Quindi, quando tu hai dubbi, e abbiamo tutti i dubbi se siamo salvati, quando hai dubbi, ma sarà vero? Ma arriverò veramente? Sarà veramente così? Ma io ci riesco? Quando hai dubbi, dove troviamo sicurezza? Leggo le parole di Gesù all'Apostolo Giovanni che troviamo in Apocalisse 1, leggo da 17-18. Giovanni parla: quando lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto, ma egli rimise la sua mano destra su di me dicendomi: non temere, io sono il primo e l'ultimo, e il vivente. Io fui morto, ma ecco, sono vivente per i secoli dei secoli. Amen. E ho le chiavi della morte e dell'Hades. Non temere, ricordati chi sono, dice Gesù Cristo. Non temere, perché io ho potere su tutto e tutti. Non temere. Confida in me. Così dice Giovanni 14:1. Il vostro cuore non sia turbato. Credete in Dio e credete anche in me. Gesù Cristo ha vinto la morte e quindi ha vinto ogni nemico. E in Lui siamo sicuri. La nostra salvezza è garantita. Nulla può separarci dall'amore di Dio per noi in Gesù Cristo. Allora, voglio applicare questo a noi. Ricordate la storia che ho raccontato all'inizio? Della nave che portava gli schiavi nelle Americhe e come le condizioni erano terribili, ma alcuni avevano condizioni abbastanza buone e alcuni avevano condizioni terribili, terribili. Ma il viaggio, per quanto sembrava lungo, effettivamente era breve. Erano tutti giovanissimi, avevano davanti a sé una lunga vita e le condizioni sulla nave non importavano alla luce del loro destino. E se quelli che avevano un destino meraviglioso, come quello che ho raccontato, tenevano in mente il loro destino, allora umanamente nulla è sicuro, ma in questa storia è una cosa certa. Cambia drasticamente, totalmente, come si vive questo viaggio. È una questione di tenere in mente: dove sto andando? Cosa mi aspetta? O meglio dire, chi mi aspetta? Chi mi aspetta? Perché se vedi, quello lì aveva ricevuto una lettera dal suo fratello dicendo: questa famiglia mi ama così tanto, ha chiesto se io ho fratelli. E ho detto sì. E poi hanno fatto ricerche e hanno scoperto che tu eri stato catturato e venduto come schiavo e hanno pagato in anticipo per farti arrivare. Ti aspetteranno con un amore che tu non hai mai conosciuto, neanche nel nostro villaggio in Africa. E quindi questo qui sa quello che lo aspetta. Noi sappiamo. Se ricordiamo. Se tu sei in Gesù Cristo, se tu hai capito la tua condizione di essere perduto a causa dei tuoi peccati, e hai capito che non posso migliorare, Come si può migliorare? Io ho un debito che dura una vita nei confronti di Dio. Ho bisogno di un Salvatore e quel Salvatore è Gesù Cristo. E se ti sei aggrappato a Cristo, abbandonando ogni speranza nelle tue opere o in qualcun altro, Dio ti ha perdonato per mezzo di Gesù Cristo. Sei una nuova creatura. Hai la vita eterna e hai le promesse da parte di Dio della salvezza eterna. Hai un'eredità eterna conservata da te, per te, e tu sei custodito dalla potenza di Dio per la salvezza che sarà prontamente rivelata con l'apparizione di Gesù Cristo. Ma forse non hai Gesù Cristo, forse stai cercando Cristo, o forse nemmeno. Forse stai cercando di peccare meno, stai cercando di migliorare, ma non basta. Ricordati che nessuna sofferenza sulla terra, nessuna delusione, nessuna situazione pesante è minimamente paragonabile al tormento eterno che arriverà per chi non ha Cristo. Perciò, per chi è in Cristo, voglio incoraggiarti a gioire che tu hai l'eredità eterna conservata per te e tu sei custodito. Questo è motivo di grande gioia e non importa quello che stiamo passando. E se tu non hai Gesù Cristo, ti incoraggio a correre a Cristo perché tu non sai quanto tempo Dio ti darà sulla terra. E senza Cristo nulla vale, nulla. Senza Cristo è tutto inutile, è tutto vanità. Con Cristo si può godere le cose della terra se hai Cristo perché non sono più importanti. Oh, che noi che abbiamo Cristo possiamo aggrapparci alle sicure promesse della nostra eredità eterna in Cristo. E prego che chi è senza Cristo si ravvederà e si aggrapperà a Cristo per fede finché c'è tempo. Preghiamo. Padre nostro, tu che sei santo e grande e maestoso, nessun uomo supererà il giudizio per proprio merito. Nessun uomo può diventare bravo abbastanza. Nessun uomo può vivere ubbidendoti in tutto, perché siamo peccatori di natura. Ma qualunque uomo o donna può essere perdonato. Qualunque uomo o donna può ricevere il pieno perdono e diventare una nuova creatura. Perdonato, salvato, per diventare un vero figlio di Dio. Questo tu offri a tutti coloro che si umiliano e con tutto il cuore si aggrappano a Gesù Cristo solo. O Padre, per noi che siamo in Cristo, ti prego che possiamo tenere ben presente nella mente ogni giorno la nostra eredità, che possiamo riconoscere che siamo custoditi dalla tua potenza, che possiamo aggrapparci alle tue meravigliose promesse per noi, che sono solidi e sicure anche in mezzo alle sofferenze. Per chi non è in Cristo, ti prego di aprire i loro occhi che vedranno finché c'è tempo. Grazie, Padre, per Gesù Cristo, il Salvatore di peccatori che si aggrappano pienamente a Lui. Nel nome di Gesù ti prego e ti ringrazio. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.